ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto, profetesse inascoltate, regine e madri umiliate, voci femminili messe a tacere in chiesa e talora anche in scena. Cominceremo dalle prime due categorie, impersonate da Cassandra e da Clitennestra, grazie a Angela Ida De Benedictis, che ci racconterà della prima assoluta de L'Agamennone, opera di Salvatore Sciarrino all'Opera di Berna, al Buna Bern, il 30 maggio scorso. Quanto alla terza categoria, proseguendo nella puntata, avremo ospite il mezzosoprano svizzero Marina Viotti e le chiederemo di presentarci la sua ultima fatica discografica dal titolo Prime Donne per l'etichetta Château de Versailles Spectacle. Un'antologia dedicata ai capolavori sacri che geni come Vivaldi e Porpora composero per le fanciulle orfane educate negli ospedali veneziani, istituzioni caritatevoli che godevano di una vita musicale di vera eccellenza. Ma torniamo a Berna ed entriamo nel vivo dell'Agamennone di Sciarrino con un estratto della premiere. Cosa mi svolazza sul volto, un'ombra, sputo e non sparisce. Ora s'oscura il mio canto, perché? Il re è tornato, salvo l'han creduto gli occhi, ma il cuore intona un'aria funebre. Questo il testo del coro che abbiamo in parte sentito dall'Agamennone di Sciarrino. L'eroe, assente da anni per la guerra di Troia, è tornato ad Argo, dove lo attende la moglie Clitennestra, ma la tragedia è già nell'aria e il coro la coglie. Benvenuta Angela Ida De Benedictis.
Bentrovati e salve a tutti gli ascoltatori.
Non abbiamo scelto a caso questo passo, Angela.
Sì, infatti ho notato che il testo prescelto è proprio dall'intermezzo, che è la colonna che divide i due atti in cui è strutturata questa nuova opera di Sciarrino, ed è il momento in cui c'è una parte del testo, appunto, il coro intona i versi «Ora si oscura il mio canto», perché questo verso ci rivela quella che è la genesi dell'Agamennone, che si ricollega direttamente a un tentativo, a dei frammenti su Eschilo, intitolati proprio Il canto satrista, perché appunto citazione che viene da questo verso, che Salvatore Sciarrino aveva intavolato nel 2019, però in verità l'aveva cominciato durante il momento del lockdown. Ed erano scene da Eschilo, scene da cui lui ha ricavato invece una grande insoddisfazione, c'era qualcosa che non lo soddisfaceva, tanto da decidere nel momento in cui è arrivata la nuova commissione da Berna per una nuova opera, di riprendere appunto queste scene da Eschilo e da rifinire e comporre in questa nuova opera che abbiamo ascoltato, l'Agamennone da Eschilo, con testo che riprende parzialmente quello elaborato dal canto satrista, perché è completamente rinnovato, appunto, viene da quel tentativo, ma è una cosa completamente nuova. E si può dire che Sciarrino ha lavorato su questo testo quasi ininterrottamente dal 2019 ad oggi, in pratica.
Il libretto, firmato dallo stesso Sciarrino e da Fabio Casadei Turroni, è essenzialmente estratto da Eschilo. Quanto è fedele alla fonte la drammaturgia dell'opera?
Allora, è molto fedele, nello stesso tempo Sciarrino, insieme con l'aiuto di Fabio Casadei Turroni, ha praticamente letto Eschilo, è quella che è la prima, il primo dramma della trilogia, l'Orestea, rivoltandolo come immaginiamo un guanto, perché effettivamente abbiamo i personaggi che ci sono nell'Orestea, è vicinissimo a quello che è il mito, quindi abbiamo l'Agamennone che torna dalla guerra, abbiamo Clitennestra che lo attende e da una parte dichiarando amore e dall'altra pronta per ucciderlo. E dall'altro abbiamo Agamennone che viene e ritorna ad Argo con Cassandra. E questi sono i tre personaggi principali che lui riprende, diciamo, tel quel come personaggi, ma non come drammaturgia, appunto. E poi abbiamo il servo che appunto all'inizio o nel prologo avvisa di questo ritorno, abbiamo l'araldo e abbiamo poi appunto il coro, che è un coro piccolo, quattro che sono quasi in scena con i protagonisti, e poi il grande coro che commenta. La differenza enorme rispetto a Eschilo è che, per esempio, Agamennone non ritorna dalla guerra di Troia come vincitore, ma ritorna quasi come, diciamo, come sconfitto in un certo senso, o comunque ritorna come un reduce che è spezzato. E qua anche, allora entriamo direttamente anche in una questione di interpretazione registica, perché nel libretto Sciarrino dice che Agamennone torna sul carro, e invece a Berna non torna sul carro, ma torna sconfitto, spezzato, con delle stampelle, quindi portando anche fisicamente scolpite sul suo corpo quelle che sono i segni della battaglia. Questa forma di cammino verso Argo è sottolineata poi a livello scenico, diversamente da Eschilo, non da questo dramma che si svolge all'interno del palazzo, ma invece si svolge in questo spazio che David Herman, in questo caso il regista, ha coraggiosamente cambiato come prospettiva, cioè tutto si svolge in uno spazio aperto, dove è stata messa una grandissima passerella che copre praticamente tutto lo spazio scenico, sovrastando anche la platea, tra l'altro. Quindi proviamo a immaginare anche insieme agli ascoltatori chi entra in questo spazio, in questo teatro di Berna, cosa vede? Vede una grandissima passerella che copre da quello che sarebbe il posto del palco reale, diciamo, sovrasta la platea e arriva in fondo fino alla parte del palco che è coperto in questo caso però non dall'azione ma dall'orchestra, e quindi c'è questa passerella su cui alla fine si svolge tutta l'azione, cioè tutto lo spazio del teatro diventa spazio scenico in cui appunto arriva Agamennone da una parte, cioè dalla parte del fondo scena, e da cui esce Clitennestra da questo palco, cioè entrando in questa passerella dal palco reale, che simboleggia la reggia. Quindi, appunto, è questo lungo pontile che è l'unico spazio praticamente dove si svolge la scena. E, contrariamente appunto a un'opera classica, sulla scena non abbiamo né i cantanti né altre figure che rendono azione il dramma, ma abbiamo l'orchestra. Quindi è praticamente una sorta, appunto, come dicevo prima, un guanto rovesciato anche nella disposizione scenica. Quindi si entra, si vede questo grande pontile, l'orchestra che è sul palco, i cantanti, il coro piccolo, i quattro che sono invece in questo spazio a metà tra questa passerella e il palco, e tutto si svolge così, scena unica, non c'è alcun cambiamento di scena per tutti i due atti che vengono eseguiti senza soluzione di continuità, e anche questo è una differenza rispetto a Eschilo e anche rispetto al libretto stesso di Sciarrino. dove appunto lui dice deve essere come una forma di concezione cinematografica, con scene che cambiano, e invece il regista Herman ha sviluppato tutto come scena unica.
Angela, Ida De Benedictis, nel testo di Eschilo c'è il simbolo della porpora. Clitennestra vuole che l'eroe sia accolto da un tappeto di porpora, tessuto riservato agli dei. In realtà questo è il simbolo della colpa di Agamennone, il segno della sua hubris, della sua tracotanza. Per quanto esitante, poi egli accetta di essere celebrato come un dio meritandosi la rovina. C'è qualcosa di questo nell'opera di Sciarrino?
Allora, direi di sì, e anche quello che le cita, cioè questa porpora, viene, diciamo, simboleggiata da un tappeto che viene srotolato da quella che è la reggia, viene srotolato su questa passerella e Agamennone con le stampelle esita, non vuole mettere piede su quello che dovrebbe essere invece il passaggio degli dei. Poi invece entra, ma il regista come ha sviluppato questa contraddizione tra la volontà di comunque calpestare la porpora e nello stesso tempo il rispetto per quello che dovrebbe essere il cammino per gli dei, con le stampelle, quindi questo lento incedere, zoppo e comunque sofferto, spaccato fisicamente, viene a seguire una sorta di ritirarsi di questo tappeto, cioè il tappeto viene prima srotolato sulla passerella, Agamennone non sale, non incede sul tappeto, ma segue il tappeto che si riarrotola dall'interno, e quindi è effettivamente un non calpestarlo. Però attenzione, è un non calpestarlo, ma è un seguirlo. Quindi lui indugia seguendo il tappeto ed entra nella reggia, quindi va incontro alla sua morte, diciamo, consapevole simbolicamente della sua colpevolezza.
Abbiamo ascoltato parte della scena di Cassandra. E cosa ci dice dell'aspetto musicale dell'opera di Sciarrino, scritta appositamente per l'ensemble vocale dell'opera di Berna?
Abbiamo sentito, penso, quello che è il momento più denso dell'intera opera. Siamo nella scena quinta, dove Cassandra per 20 minuti quasi, veramente è un momento pazzesco, anche interagendo con il coro, appunto fa le sue profezie, racconta sapendo di non essere creduta, e anche lei va incontro a quello che poi sarà la sua morte. E devo dire, tra le voci che hanno prescelto per questa prima assoluta, questa di Cassandra, che era in questo caso data appunto alla voce di Patricia Westley, è stata la più convincente anche come personaggio. Proprio penso che nell'intera opera il personaggio più riuscito, almeno per quello che è il mio giudizio, era proprio questo di Cassandra. Volendo parlare appunto della musica di Sciarrinò, come gli ascoltatori avranno sentito da questa lunga scena dove Cassandra canta praticamente ininterrottamente, il colore di quest'opera era questo, nel senso questa è la musica di Sciarrinò ed è la musica che ormai identifica Sciarrinò da diversi anni. In questo caso la cosa interessante è che abbiamo una grandissima orchestra, però nello stesso tempo Sciarrinò non l'ha mai usata tutta quanta insieme. Forse gli ascoltatori hanno anche notato mentre Cassandra parla, non ha un pieno orchestrale sotto, ma ha come dei gruppi cameristici sotto. Questa appunto è stata anche una bella sorpresa di quest'opera, devo dire, dal punto di vista di orchestrazione sciarriniana. A livello drammaturgico, appunto, nella musica di Sciarrinò non succede tantissimo. Quello che succede è proprio in queste sfumature di colori, di timbri, nell'associare alla voce di Cassandra o a determinati punti del testo di Cassandra dei timbri specifici, oppure a creare questi motivi, quasi potremmo chiamarli. Quindi all'inizio c'è il motivo del vento, oppure c'è il motivo dell'urlo, che appunto abbiamo sentito quando Cassandra fa appunto le sue profezie. Non so, volendo usare una metafora, potremmo dire che la musica di Sciarrinò, cioè andando ad ascoltare quest'opera, ci si deve aspettare di entrare come in un'opera di vetro, tra virgolette, come suoni di vetro, nel senso che sono tutti pieni di questi suoni a volte esilissimi, esili anche quando c'è un forte, una dinamica abbastanza corposa, cioè si sente il respiro, si sente il glissando discendente. Si sentono quelli che possiamo quasi chiamare i lamenti sonori, che sono proprio sonoramente accompagnati da figure specifiche, questi suoni multifonici anche, che sono tipici dell'orchestrazione e della vocalità sciarriniana. Ecco, diciamo che, volendo così dirlo in una parola quasi, è un'opera non opera, è un'opera che non rispecchia una vocalità tradizionale e nello stesso tempo però è un'opera assolutamente tradizionale. Abbiamo sei scene con un prologo, un intermezzo e un congedo, abbiamo delle voci specifiche, abbiamo dei lunghi soli, abbiamo dei momenti d'insieme. È un'opera assolutamente tradizionale, però nello stesso tempo non essendo un'opera.
Ricordiamo anche gli altri interpreti principali. Agamennone è il baritono Timothy Connor, il mezzosoprano Iris van Wijnen è Clitennestra, entrambi membri dell'ensemble dell'Opera di Berna. L'orchestra è diretta da Clément Lonca, il coro del Bühnenberg preparato da Solt Chetner.
Aggiungo che l'orchestra, anche il coro, ma l'orchestra è veramente stata tenuta in una maniera egregia dal direttore Clément Lonca, che non è uno dei grandi direttori del circuito, ma confesso, tra gli ultimi direttori che ho visto in opere sciarriniane, è uno di quelli che mi è sembrato sia entrato in quella che è una partitura che si deve chiamare impegnativa, veramente con grande precisione, ma soprattutto, e questo lo voglio aggiungere anche per chi andrà, osservando il suo viso, che era possibile osservare quasi in primo piano, grazie ai vari video che erano messi nello spazio per aiutare i cantanti, il suo viso trasmetteva gioia ed era veramente bello vedere questa gioia e anche questo accompagnare i cantanti con le parole del libretto, ecco, è veramente stata una bella esperienza, quella di conoscere la direzione di Clément Lonca.
Angela Ida De Benedictis, ci salutiamo con una duplice domanda. Come ha reagito il pubblico di Berna? E vale la pena di recarsi nella capitale per questo Agamennone?
Qua bisogna dividere la domanda, o meglio la risposta, aprendo due finestre. Una è la reazione, diciamo, globale a quella che può essere una prima assoluta, quindi il pubblico e anche le critiche sono state tutte quante entusiaste, l'accoglienza molto calorosa. Però non si può tacere di alcune voci che ci sono state sulla visibilità, nel senso la tipologia della regia così eccezionale, appunto questa passerella, per esempio, immaginiamo la passerella che spaccava a metà il teatro, e per chi era in platea, uno ha visto la metà dell'opera, in pratica. Quindi, allora, mi ricollego alla seconda domanda, vale la pena? Allora, io direi assolutamente sì. Perché è veramente una nuova tappa nel cammino della drammaturgia sciarriniana. E speriamo però che dopo questa tappa Sciarrino si allontani un po' dal mito e ritorni così su temi dove magari può sperimentare qualcosa di nuovo, però appunto per me è assolutamente sì, con l'attenzione però di scegliere dei posti magari, cioè non in platea, non in prima ordine di palchi, ma addirittura per esempio in secondo ordine di palchi dove la visibilità è in questo caso migliore dei posti privilegiati. Ecco, non scegliete in questo caso posti privilegiati, perché sono quelli dove l'opera si gusta e si gode meno.
Grazie Angela Ida De Benedictis per la sua analisi e anche per quest'ultimo consiglio pratico. Questo era per oggi l'ultimo estratto da L'Agamennone di Salvatore Sciarrino, in scena all'Opera di Berna, al Bühnenbern, fino al 14 giugno. Si trattava di una parte della grande scena di Clitennestra, la voce di Iris van Veinen. Spostiamoci ora nello spazio e nel tempo fino alla Venezia del Settecento. l'inizio del Salve Regina di Nicola Porpora, composizione che punteggerà tutta la nostra chiacchierata, dal CD Prime Donne per Château de Versailles Spectacle con Andrés Gabetta alla testa dell'orchestra dell'Opéra Royal e ovviamente Marina Viotti, mezzo soprano. Marina, ben ritrovata a Rete 2.
Grazie a lei per l'invito.
Marina Viotti, Prime Donne, ci presenti lei questo programma?
Allora, Prime Donne è un programma che ho registrato a Versailles, in Francia, con Andrés Gabetta e il suo orchestra, ed era un programma di musica barocca dell'epoca veneziana scritta per le voci di donne e non di castrati, che erano veramente le dive dell'epoca. E quindi era interessante trovare questi pezzi che sono scritti per voci di donne. E anche per me è interessante questo contrasto dei pezzi più religiosi, dolce, e anche dei pezzi un po' più teatrali, diciamo, come Giuditta Triomphant, o anche in pezzi più religiosi. Ci sono momenti molto teatrali, e di provare di cantarlo con questa voce mia, che è una voce femminile, ma anche che hai gravi, che hai acuti, e di vedere un po' che succede, perché erano pezzi che non avevo mai sentito e sono bellissimi e sono veramente interessanti per questa cosa del contrast. Per me è questo che mi interessa di più in questo programma: le colorature molto brillanti, ma anche il legato, questo aspetto molto spirituale, più calma, più nell'anima, più profondo anche.
Per una volta, musica barocca sacra di altissimo livello, Vivaldi, Porpora, Porta, pensata specificamente per delle donne, non per castrati o falsettisti, le ragazze degli ospedali veneziani, istituzioni che fornivano alle fanciulle di talento un'istruzione musicale eccellente. Ha trovato qualcosa di diverso, Marina, di specificamente femminile in queste composizioni?
È un po' difficile per me perché, come sono mezzo soprano, ho l'abitudine di cantare il repertorio anche maschile di travestì. Quindi ho un'abitudine di fare un po' di tutto, dei ruoli più femminile, più sensuale, dei ruoli più da guerriero, da giovane ragazzo, cherubino, sesto, bradamante, quindi arsace. Quindi non so se veramente c'è una differenza o se l'abbiamo trovata solo registrandola con la mia voce. La cosa che ho sentita è che c'era questa profondità, questa sincerità anche del sentimento. A volte il repertorio che canto di castrati o di contralto, diciamo, è molto di fuoco, è molto dimostrando la vocalità, però a volte forse manca un po' quella spiritualità, quell'anima. E in questo programma l'ho veramente trovato e mi ha permesso di sviluppare anche l'aspetto più facile, più sincero della voce, non sempre mostrare che posso fare gli acuti, che posso fare tutte queste colorature, ma anche dei pezzi molto molto belli, molto semplici. La semplicità forse è questo che ho trovato in questo programma.
Tonight.
Marina Viotti, la musica sacra barocca si regge su un difficile contrasto tra sobrietà liturgica della dizione e teatralità degli affetti. Come ha lavorato per trovare questo equilibrio?
È una buona domanda, perché era veramente l'esercizio più difficile di questo CD, ma penso che tutta la mia carriera l'ho fatta, e ancora la farò, speriamo, sul testo. È la cosa per me più importante, quando devo sacrificare un po' l'effetto vocale per fare capire il testo, lo faccio sempre, sono sempre nella squadra testo e non bellezza della voce. Quindi era un po' per me un modo naturale di cantare, diciamo. Non ho provato a fare qualcosa di un effetto superficiale, ho provato solo a dire quello che era scritto, come era scritto, e di farlo al modo più semplice possibile. Veramente non abbiamo fatto più di 2 o 3 volte ogni pezzo, e ci sono tanti ed è lungo, quindi è veramente spontaneo. Mi sembrava che era scritto veramente bene per la voce, quindi c'erano delle difficoltà delle vocalizze, della velocità dei pezzi, dei da capi che devi scrivere, devi cantare. Questo sì, sicuramente non era facile, però i pezzi più religiosi, più calma, questo era più, per me, più naturale. E la teatralità per me in tutte le musiche che canto, le musiche che canto della pop al bel canto, a Carmen, è sempre stato prima il testo, e dal testo viene la teatralità.
Marina Viotti, lei ci ha abituato ad un eclettismo senza pari: l'heavy metal, il rock, il barocco. Recentemente al Festival di Salisburgo di Pentecoste ha trionfato nel viaggio a Reims di Rossini di fianco ad una collega come Cecilia Bartoli. Produzione che sarà ripresa nel Festival Maggiore. Insomma, in che direzione va la sua voce?
Io prendo la direzione sempre della mia voce e di quello che mi piace fare e di quello che posso fare. Adesso sono molto, come si dice, ho sempre avuto un po' paura di fare le cose troppo velocemente e di andare in un repertorio troppo pesante in anticipo. Volevo sempre aspettare di lasciare la voce sviluppare da sola, senza spingere, senza forzare, senza trovare un colore, metterla in un posto dove non va. Quindi al momento è sempre stato Rossini, e ho una voce naturalmente fatta per questa musica, non so perché, forse perché l'ho ascoltata tutta la mia vita con il mio padre all'opera, però è una musica che sento naturalmente nella mia anima e nella mia voce. Però vedo anche che con il corpo femminile, con gli anni che passano, si sviluppa da sola in un modo un po' più pesante che pensavo, devo dire, in tutta onestà. E adesso ho potuto fare Charlotte di Werther, ho fatto Carmen, e mi sento molto bene così, perché è naturale, va così con la mia età, con la voce adesso, e anche il testo, e tutto sembra andare in questa direzione di continuare a fare al massimo possibile barocco, Rossini, bel canto, che per me veramente è la sanità della voce. Mi fa stare leggera, mi fa stare flessibile, giovane nella voce, ma anche del carattere. E 1 o 2 volte all'anno fare un repertorio un po' più pesante, un po' più lirico, come Charlotte, come Carmen, forse anche Eboli in 3-4 anni, Dalila e tutti questi ruoli, però senza fretta. E anche ho tutta la parte crossover che mi piace da sempre, e penso che mi aiuta molto fare questo repertorio un po' più crossover di chanson, di jazz, di pop, per trovare i colori che posso usare nell'opera, in una Carmen, e anche all'opposito, quando canto l'opera, la tecnica mi aiuta a fare dei colori nella jazz, nel pop, e per me tutto fa senso, perché sono così naturalmente di persona, molto curiosa, e mi piace esplorare, mi piace sviluppare e trovare sempre un altro modo di esprimermi, e per quello non vedo una ragione di fare altro.
Marina Viotti, nell'ambito del mezzo soprano e del contralto, insomma, lei può cantare quasi di tutto. ma c'è un personaggio fuori estensione che la affascina, che sente vicino al suo temperamento e che nei suoi sogni vorrebbe affrontare così, tanto per sognare.
Sì, immediatamente nell'opera posso dire Tosca. Ho sempre voluto cantare Tosca perché mi sembra che è sbagliato da Puccini, doveva essere un mezzo soprano. Veramente il carattere, la passione, la sensualità, la vocalità. Io adoro quest'opera e vorrebbe tanto cantarlo. Forse un giorno con strumenti barocco così un po' più abbassata la tessitura, non si sa mai.
Marina Viotti, stiamo sempre ascoltando estratti dal Salve Regina di Nicola Porpora, dal CD Prime Donne. Uno sguardo ai suoi prossimi progetti.
Anche devo dire che canto al Lago di Como il 16 di luglio. Se no, c'è Salzburgo quest'estate, ci sono tanti concerti un po' di diversi genre. Ho fatto ieri con accordeone. Farò Semiramide a Wildbad, al Rossini Festival e altre cose. E l'anno prossimo faccio 3 debutti. Semele, canto Junon alla Bayerische Staatsoper in settembre, dopo Romeo in Capuletti a Losanna. E farò anche dei debutti come a Monte Carlo, prima volta che canto lì con Carmen. E sì, è una bella stagione di progetti bellissimi, torno con Charlotte, faccio 3 barbiere, quindi impegnata, però non vedo l'ora perché sono progetti belli e aspetto questi nuovi ruoli anche perché è sempre un modo di trovare un'altra vocalità.
Marina Viotti, in bocca al lupo, allora, e alla prossima.
Grazie mille e grazie dell'intervista. Alla prossima, ciao.